Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Benvenuti Emanuela Campanile al microfono. Il tema di oggi, la riforma del terzo settore, un cambiamento con delle criticità di cui poco si è parlato. E allora vedremo anche le ricadute della mancanza del dibattito pubblico e dunque le conseguenze di questa mancanza. Intanto l'ospite in studio di oggi è Fabio Filocamo, editorialista del Corriere della Sera e esperto di innovazione. Fabio, benvenuto.
Buongiorno. Buongiorno.
E poi al telefono il presidente direttore editoriale della società Benefit Vita, Riccardo Bonaccina. Direttore,
buongiorno.
Benvenuto anche a lei,
buongiorno,
ben ritrovato.
Buongiorno.
C'è pure, mi dicono dalla regia in questo istante.
Sono Armando Zappolini, presidente del CNCA.
Presidente, allora rimanga intanto con sì. Noi, iniziamo la nostra trasmissione con Fabio Filocamo, perché questa riforma del terzo settore ha fatto molto discutere, anche se il dibattito pubblico, quindi il dibattito a cui avrebbe potuto partecipare gran parte della società civile, è stato un po' carente. Allora, vogliamo sapere se questa riforma propone un cambiamento che si può associare a una sorta di rivoluzione storica copernicana, visto che la riforma riguarda, e prendo proprio dati dal Corriere della Sera Corriere Sociale, la riforma che riguarda oltre 300.000 organizzazioni associative, cooperative e di volontariato, coinvolge più di 6 milioni di cittadini impegnati in questo settore, mette a disposizione del terzo settore risorse pari a 190 milioni che saranno investite in nuovi incentivi fiscali nella nascita di un fondo progetti innovativi, nello sviluppo del social bonus, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, Filocamo.
Buongiorno di nuovo. Aggiungo degli altri numeri. 6 milioni di cittadini impegnati, così sappiamo esattamente come sono ripartiti. Sono 1 milione di impiegati, cioè di persone che lavorano e vivono di un'attività che ha fini sociali. 5 milioni di volontari si aggiungono, totale 6 milioni, producono anche un fatturato importante aggregato che vale il 3% del PIL, ma che non ha stima e non ha prezzo per quello che produce nella società. Infatti la rivoluzione copernicana è quella che sta avvenendo nella società dal basso, una rivoluzione sociale che non è soltanto italiana, che l'Italia magari prima di altre sta regolamentando, e sta regolamentando con una serie di innovazioni legislative che sono in alcuni casi anche leader al mondo, come fu per la legge sulla Benefit Corporation, che la società Benefit italiana Vita è una, ma ce ne sono anche altre e abbiamo il primato europeo al momento. La rivoluzione qual è? È che in questo momento esiste una mobilizzazione di persone enorme che ha fatto dell'impatto sociale una ragione di vita e che trova in un variegato mondo di organizzazioni, sono oltre 300.000 come ha detto, una ragione non solo di vita ma anche di lavoro, quindi che lavora facendo del bene o facendosi del bene, se vogliamo dir meglio, e che è una galassia che supplisce molto spesso e volentieri a quelli che potrebbero chiamarsi fallimenti di mercato, di società o di legislazione. Lì dove non c'è lo Stato, dove non c'è il mercato, perché magari il mercato è più ispirato al profitto, entra in campo questo terzo settore, né Stato né mercato. Ed è un terzo settore che ovviamente fa tanto e quindi merita anche tanto. Il grosso pregio di questa riforma è quella di dare una serie di strumenti a chi opera nel terzo settore, tra i quali quello di avvantaggiarsi di regimi fiscali, prima ancora di definizioni legislative che mettono ordine nel variegato mondo del terzo settore e lo rendono anche più trasparente, perché come ho avuto modo di scrivere una volta, tra gli usignoli volano anche gli avvoltoi. E quindi questa trasparenza è importante perché si fa appello al pubblico risparmio. Oggi con questa riforma si moltiplicano gli strumenti a disposizione delle organizzazioni che possono emettere titoli di solidarietà, possono partecipare a iniziative su piattaforme di crowdfunding, esattamente come per le imprese innovative. La differenza è che, senza entrare troppo nel tecnico, tendenzialmente hanno interessi generali e, a seconda della forma giuridica, reinvestono un quantitativo più o meno elevato dei propri eventuali utili nelle attività sociali. È un sistema che, questa è una cosa su cui ci si è riflettuto poco, è un sistema che riduce le diseguaglianze. Le diseguaglianze oggi sono un problema mondiale. E perché riduce le diseguaglianze? Perché avvicina le persone e avvicina anche i redditi.
Allora, Presidente, padre, la riforma dunque come tentativo di rimettere ordine al sistema, ma in particolare che cosa, magari subito andiamo tra virgolette a mettere un po' il dito nella piaga, che cosa non convince di questo cambiamento, di questa riforma? Cosa ci dovrebbe essere di così innovativo che magari invece ancora aspettate?
Ma noi, pur avendo salutato positivamente il tentativo coraggioso di mettere ordine a un sistema che davvero coinvolge milioni di cittadini ed è un modo sostanziale nella risposta di welfare del nostro paese, riteniamo che questa riforma abbia un grosso difetto di fondo, e cioè che apre le porte dei benefici del no profit a un profit che sta entrando per interessi non di beneficenza nel nostro settore e ha calpestato quelle intuizioni originali che hanno fatto nascere per esempio la cooperazione sociale, la compartecipazione della progettazione territoriale, cui un'azienda che vuole investire nel sociale e che fa un'azione di carattere sociale diventa subito un'azienda, diciamo, sociale. In realtà non è ciò che fai che ti caratterizza, ma ciò che sei, qual è la finalità, quali sono i dividendi degli utili. Quindi noi pensiamo che questa riforma, partita con un'intuizione positiva, in realtà rischia davvero di cancellare decenni di esperienze, di partecipazione, della storia delle cooperative sociali, di associazioni nate dal volontariato puro che poi si sono evolute in una impostazione di struttura anche di impresa sociale, privilegiando chi invece fa le cose. Cioè il welfare è un campo nel quale si possono fare investimenti, è un campo nel quale non c'è crisi, è chiaro che ha suscitato l'appetito di grosse lobby e anche in questo caso la politica è stata troppo debole rispetto, secondo me, agli interessi di queste grosse lobby, per cui aggregazioni come il CNCA, reti nazionali che da anni costruiscono un welfare di partecipazione e interlocuzione con le istituzioni si vedono in qualche modo messe da parte, perché chiunque ha dei soldi da investire, fa anche un'azienda individuale, entra in un tessuto sociale, apre dei servizi e ha gli stessi vantaggi fiscali o di rapporto con le istituzioni come chi da anni costruisce questa cosa. Ecco, mi sembra che anche in questa, come nella cooperazione internazionale, come nella lotta al gioco d'azzardo, le grandi lobby siano quelle che davvero danno l'agenda alla politica. Ecco, poco coraggio e poco sguardo nel nostro governo.
Bonaccina, allora, la sferzata del giornalista vogliamo a questo punto. Abbiamo sentito le due campane, come si suol dire.
Sì, no, intanto devo dire che non sono d'accordo con Don Zampolini, ma nel senso che per esempio alle aziende individuali è vietato diventare enti di terzo settore. Ricordo che il business diciamo sul welfare impera oggi, perché ci sono aziende che si, diciamo, RSA per anziani controllate, diciamo, da società che sono in borsa. Voglio dire, non è che ci vuole questa legge per fare il denaro sulla pelle dei più fragili, anzi, forse questa legge mette un po' d'ordine anche da questo punto di vista. Ricordo che per esempio nell'impresa sociale è vietato alle imprese profit diventare, diciamo, controllori o addirittura persino influenzare la nuova impresa sociale. Poi non so, ho visto ieri il giudizio del presidente, della portavoce dell'Alleanza delle Cooperative Sociali, che dà un giudizio molto positivo sulla legge. Quindi, però insomma, se la discussione è bella, però magari bisogna leggere bene i testi che sono usciti diciamo in questi giorni. Dal mio punto di vista, naturalmente questa riforma dà, diciamo, intanto dice cosa è il terzo settore, e lo dice, diciamo, arrivando fino a, diciamo, al codice civile. Io ricordo che questo settore, che prima è stato descritto bene dal collega, questa vivacità, questi numeri, questa produzione di valore, questa cittadinanza attiva, questo volontariato, era qualcosa che nel nostro sistema, nel nostro ordinamento civile, non era riconosciuto, no? Ecco, intanto, diciamo, tutto questo viene riconosciuto. Poi ha il grande pregio, appunto, con questo codice del terzo settore, che ricordo sono 103 articoli, quindi è una cosa anche impegnativa. Io stavo leggendo il testo uscito dal Consiglio dei Ministri proprio stamattina, ma devo studiarlo bene. Diciamo, mette ordine in una legislazione che è cresciuta a silos, quindi il volontariato, la cooperazione sociale, l'associazionismo di promozione sociale, le organizzazioni non governative, cioè silos che tra l'altro tra loro si parlavano male o si parlavano in maniera congruente. Quindi fare ordine in tutto questo è, secondo me, importantissimo per creare un ecosistema anche economico, e questo lo rivendico con forza perché già è così, anche economico, che però non mira al lucro ma mira all'interesse generale, come dice la nuova legge.
Allora, quindi, prego.
Dico, quindi ha un giudizio sostanzialmente positivo. Poi ovviamente magari ci sono delle aspettative che un po' sono andate deluse, però per esempio io, dal mio punto di vista, ho visto stamattina il nuovo testo sull'impresa sociale, è una battaglia che faccio dal 2004 tra, diciamo, i settori di intervento all'impresa sociale. C'è l'editoria, viva Dio che si riconosce, diciamo, l'informazione come attività di interesse generale, perché finora, diciamo, i tentativi indipendenti non stavano da nessuna parte. Quindi credo che riconoscere le attività anche editoriali possa dare casa a tante esperienze di editoria indipendente, magari piccoli, che oggi non avevano casa.
Filocamo, allora, vedevo che seguivi la cosa con
penso che un grande trasporto. Ambedue, sia il Don Zappolini che il Riccardo Bonaccini, hanno tutte e due le buone ragioni per dire quello che dicono. Io penso che bisogna anche essere un po' più realisti del re in un paese in dove, fatta la legge, è trovato l'inganno. Qualunque legge credo che sconterebbe un difetto sia nella formazione che soprattutto nell'attuazione, quindi teniamo gli occhi aperti sull'attuazione, ma credo che tra le tante leggi più o meno ben fatte o mal fatte di questo e di altri governi, questa serva sicuramente a mettere un po' d'ordine, in una foresta frastagliata di soggetti che si sono via via, sono andati ad abitare un mondo in movimento e che si è creato un sistema stratificato. Io non ho neanche provato a enumerare quanti sono i silos, come diceva Bonaccina, che oggi si presentano come attori del terzo settore. Quindi immagino che se oggi ci sono 103 articoli, mi auguro che in futuro possano essere molto di meno, sia perché è giusto che lo Stato non regoli più di tanto determinate attività, sia perché il mondo corre veloce e quindi bisogna essere pronto a intercettare i cambiamenti, sia perché dall'ordine poi deve nascere una razionalizzazione.
Quindi Don Armando, la sfida più grande in questo momento, secondo voi, del Coordinamento Nazionale delle Comunità dell'Accoglienza CNCA?
Ma secondo me la sfida più grande è non disperdere il patrimonio che ha fatto nascere tante esperienze sociali nel paese. Io non sono prevenuto, ma ormai ho visto già da troppo tempo, in questi ultimi anni, come la scelta poi di senso della politica dei nostri governi siano più quelle di proteggere grandi lobby, grandi interessi, che non difendere la richiesta di ciò che nasce dal basso. Noi vigileremo, giustamente, come ha detto, controlleremo nell'attrazione, però pensiamo che l'esperienza della cooperazione e tante esperienze di volontariato che hanno prodotto esperienze innovative nel paese non ne escano necessariamente valorizzate. Poi ciascuno ha portato a casa un pezzetto dei suoi interessi, delle sue attenzioni. In questi casi succede sempre che chi ha più forza o più rapporti diretti col governo blocca qualche emendamento che fa più comodo al proprio settore, ma sostanzialmente noi abbiamo l'idea di una cosa necessaria che andava fatto. Riconosciamo il coraggio del governo Renzi e Gentiloni ad aver messo mano a questa cosa, e quindi questo è positivo. Abbiamo paura che in questo movimento delle carte chi ha deciso il gioco non sia stato proprio, che nasce dal basso, che sia sul bene del paese, ma abbia deciso il gioco qualcun altro che come sempre sta un po' dietro. Però in queste cose il tempo darà ragione, tutti sapranno qual è stato il senso vero di questa riforma e chi sono stati i suoi ispiratori veri. Vedremo, manca poco, nei prossimi mesi già ne avremo dei segnali. Noi come CNSA chiaramente vigileremo e saremo pronti a dire la nostra quando sarà possibile. Va bene.
Bonacina, sì. Sulla mancanza di un diffuso, approfondito dibattito pubblico, è d'accordo? Cioè sulla mancanza?
Assolutamente, sono 3 anni che se ne discute dentro e fuori il Parlamento, con centinaia di audizioni dentro il Parlamento che sono terminate diciamo poche settimane fa, anzi una settimana fa, con assemblee, diciamo documenti, cioè non so, no, noi di vita sono 3 anni che ospitiamo dibattiti su questa legge, quindi voglio dire dopo 3 anni di dibattiti arrivare a un punto a capo, cioè ci vuole, sennò non va bene.
Certo. Un'ultima domanda, Don Armando, faccio l'avvocato del diavolo. Non vi hanno mai accusato di statalismo? Evidentemente, che cosa dite a chi vi accusa di statalismo?
Ma noi crediamo che il welfare deve avere un soggetto principale che è l'ente pubblico. Noi crediamo che quando si tratta dei diritti delle persone non ci devono essere privati che possono darne vantaggio, perché questo mette in secondo piano il bene comune e favorisce quelli che sono anche i legittimi interessi di chi investe in un'impresa. Per cui la centralità del servizio pubblico e dello Stato su queste cose per noi è garanzia di un'attenzione a un bene comune. Poi sono istituzioni territoriali o nazionali che invece sono molto distanti sul bene comune, ma questo cambia la bontà del principio.
Allora io ringrazio Fabio Filocamo, Riccardo Bonacina, Don Armando Zappolini, grazie per essere stati con noi e davvero buon lavoro.
Grazie,
grazie, buongiorno.